Buongiorno a tutti, io sono Francesca Romana Poleggi, sono nel comitato direttivo di Pro Vita e Famiglia e sono qui oggi per parlarvi di un piccolino, un bambino piccolo piccolo che ormai viene completamente ignorato dalla nostra cultura. Certamente gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio non hanno bisogno di conoscere queste cose perché probabilmente già le conoscono. O comunque sono sicuramente contrari all'aborto in ogni caso. Però, siccome è necessario anche dare testimonianza, io credo che possano essere utili alcune riflessioni per supportare una visione coerentemente pro-vita nei luoghi dove noi ci troviamo a parlare, che non è solo i luoghi dove ci sono gli abortisti, purtroppo anche in ambito cattolico. Ci sono tante persone che dicono, beh sì, l'aborto no, però le donne, il diritto, eccetera. Quindi, poi c'è stata un'altra cosa, sorella, può mandare la prima slide, per favore? Ecco, noi in questi 50 anni, da quando è stata legalizzato l'aborto con la legge 194 nel 78, abbiamo subito un lavaggio del cervello tale, per cui la propaganda abortista ci ha fatto assolutamente dimenticare che fin dal giorno 1 nel grembo materno c'è un bambino e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Questo è uno dei nostri manifesti che è stato denunciato, censurato, vilipeso proprio perché cercavamo di dire, e secondo me un pochino si ricomincia a parlare di questo anche grazie a noi, non solo grazie a noi, che tutti noi siamo stati degli embrioni nella pancia della mamma. Ora, c'è un problema recente che mi ha fatto venire in mente di fare questa trasmissione. C'è stata una triste vicenda avvenuta in Parlamento, di cui vi dirò fra poco. E in questa slide, ecco, io faccio una specie di indice delle cose che vi dirò per aiutarvi a seguire, perché è un discorso un po' lungo. E quindi la triste vicenda avvenuta in Parlamento mi ha dato lo spunto per fare questa trasmissione. E allora vorrei cercare di evidenziare, sottolineare, spiegare a chi non lo sa che cos'è la personalità giuridica, perché un embrione ha personalità giuridica, la triste coerenza di chi vuole l'aborto post nascita e che cosa possiamo fare noi. Allora, cominciamo con la storia del Parlamento. Voi probabilmente sapete che alcuni benemeriti parlamentari all'inizio fu Casini, ma poi questa eredità di Casini l'ha presa Maurizio Gasparri e poi che ogni anno presentava una proposta di legge per riconoscere la personalità giuridica dell'embrione e ovviamente questa proposta di legge non veniva neanche presa in considerazione. E invece ultimamente questa cosa si è replicata perché oltre alla proposta di legge di Maurizio Gasparri, oltre la proposta di Isabella Rauti per l'istituzione della giornata del nascituro, oltre la proposta di Massimiliano Romeo è arrivata anche la proposta di Roberto Menia, quindi sono stati ben quattro proposte di legge che sostanzialmente vanno a parare nella stessa direzione, cioè riconoscere la personalità giuridica a questa creatura. E quindi che è successo? È successo che si è fatta una levata di scudi, ovviamente da parte degli abortisti che hanno cominciato a strillare che la legge 194 non si tocca, ma purtroppo anche da parte di coloro che in teoria dovrebbero essere un po' più pro-life e comunque da parte di tanti parlamentari sedicenti cattolici c'è stata una specie di ah no no, per carità abbiamo scherzato, non è vero niente, la 194 non si tocca. Addirittura alla Camera dei Deputati è passato un ordine del giorno che impegna il governo a non toccare la 194. Ed è stato votato praticamente all'unanimità da tutti i deputati di tutti i partiti. Questa cosa mi ha gettato nello sconforto e la prima reazione che mi è venuta è stata quella di dire basta, io non vado più a votare. Poi però credo che sia una reazione comprensibile e anche in certi versi condivisibile. Poi però mi sono fatta. E qui chiedo scusa se parlo delle mie, diciamo così, ragionamento personale, però io lo condivido con voi, poi ognuno ovviamente fa il suo. Nonostante tutto, ci potrebbe essere peggio. Quindi, nonostante tutto, questi che ci sono sembra che vogliano fermare il gender, sembra che qualcosa per la vita e per la famiglia vogliano fare, il Ministero della Famiglia e della Natalità e altre cose del genere. Staremo a vedere. Fatto sta che, prego altra slide, dobbiamo capire perché questi piccoletti hanno capacità giuridica. Il codice civile, questo è l'articolo 1 del codice civile, dice che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Che cos'è questa capacità giuridica? La capacità giuridica è la soggettività, cioè essere soggetti di diritti e doveri, essere soggetti. Chi ha capacità giuridica è persona giuridica, chi non ha capacità giuridica oggi in teoria dovrebbero essere le cose, le piante e gli animali. Viceversa dei diritti degli animali, magari potremmo fare un'altra incontro a proposito di quelli, no? Tutti dicono che gli animali hanno diritti, mentre invece gli esseri umani, a me no. Allora, in buona sostanza, chi non aveva capacità giuridica erano gli schiavi, perché si potevano comprare e vendere e quindi non erano considerati soggetti. Allora, perché l'embrione ha personalità giuridica? Abbiamo motivi biologici, motivi filosofici, motivi giuridici e poi vi dirò che ce l'ha anche se la legge non gliela riconosce. Allora, non c'è bisogno che vi sto a spiegare che l'ovulo e lo spermatozoo si incontrano e nel momento in cui si incontrano, ah scusate, siccome io sono una giurista e non sono un medico, sono andata a saccheggiare lo scritto del professor Noia, che voi senz'altro conoscete, e che in più occasioni nei suoi scritti spiega perché i bambini sono bambini fin dal giorno 1. Noi che non siamo scienziati, smettiamola di chiamarli feti, embrioni, zigoti, eccetera, sono bambini. Allora, nel momento in cui l'ovulo e lo spermatozoo si incontrano, producono, creano una persona nuova. Perché una persona nuova? Perché ciascuno dei due gameti, può cambiare per favore sorella, ciascuno dei due gameti dà i suoi cromosomi e quindi alla fine si ha una cellula, un individuo monocellulare con 46 cromosomi. Una cosa che mi ha fatto sempre molto pensare è che gli scienziati sostengono che nel momento in cui l'ovulo e lo spermatozoo si incontrano, per una questione chimica si crea un'esplosione di luce, una vera e propria scintilla. E a me questa cosa mi fa pensare al Bereshit, in principio, e venne la luce, no? Dio disse ci sia la luce e la luce fu. Questa corrispondenza fra la creatura e l'inizio della creazione a me fa impressione. Non so voi. Comunque, avanti sorella, per favore. Allora, questa creaturina, una pallina di cellule, un grumo di cellule, come dicono gli abortisti, è un individuo della specie umana. E il professor Noia lo riassume in 5 punti essenziali. Ha identità umana perché ha 46 cromosomi, è un individuo unico perché il DNA che noi abbiamo è irripetibile e ci sta una su non so quanti miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di possibilità che possa uscire fuori un altro uguale a me. Perfino i gemelli hanno un DNA leggermente diverso. E poi ha una sua autonomia biologica. Autonomia biologica vuol dire che pur essendo nel corpo della mamma e pur essendo ovviamente dipendente dalla mamma per vivere, perché ovviamente la mamma gli dà il calore e il nutrimento, ma lui il nutrimento se lo procura da solo. Perché, e qui è il punto fondamentale, fin dal giorno 1, vedete qui nel disegno c'è una tuba di Falloppio, l'ovaio, quella cosa rosa al centro, e poi la tuba di Falloppio dove l'ovaio produce l'ovulo, gli spermatozoi incontrano, anzi, uno spermatozoo fra tanti incontra l'ovulo nella tuba di Fallopio e questa pallina, cominciando a moltiplicarsi, a moltiplicare il numero di cellule di cui è composta, comincia a rotolare nella tuba di Fallopio finché non arriva all'utero dove si impianta. Allora, la pallina, cioè il bambino minuscolo, cioè l'ovulo fecondato, cioè lo zigote, è già un bambino perché ha già quei 46 cromosomi e lui proprio in quei primi 8 giorni in cui lui, che lui impiega per arrivare per attraversare, per passare attraverso la tuba e andarsi a impiantare in utero, lui autonomamente si trova il nutrimento per vivere e riprodursi. Perché ancora non è il corpo della mamma, poi quando si impianta ci sarà la placenta che è, diciamo, attraverso la placenta lui assorbe il nutrimento che è della mamma, gli passa il sangue della mamma, ma in quei primi 8 giorni è una cosa che sinceramente non mi sento di spiegarvi perché è un po' complicata, però è una cosa che c'ha del miracoloso. Questa pallina si trova da mangiare praticamente da sola e rotola, rotola, rotola. E in quegli 8 giorni lui comincia a de determinarsi da solo autonomamente. Lui assume un programma genomico, un imprinting genomico, dicono gli scienziati, per cui lui già nei primissimi giorni, già dal primo momento, si comincia a capire dove ci sarà la testa, dove ci saranno i piedi, dove ci sarà la placenta in quella pallina. Quindi, questo per dire cosa? Questo per dire che fin dal giorno 1, se io prendo quella pallina e la butto via, io abortisco perché io uccido un essere umano. Quindi, tutte le forme di contraccezione sono potenzialmente abortive, in particolare le famose pillole del giorno dopo, dei 5 giorni dopo, che impediscono, o la spirale, quando impediscono l'impianto nell'utero. Attenzione, la cultura della morte, che prende possesso anche della scienza, eccetera, ha diffuso la vulgata, per cui a un certo punto certe associazioni di medici americani hanno deciso che la gravidanza comincia con l'impianto e prima non si parla di gravidanza. Questo è il modo per sdoganare le varie pillole, no? E invece non è vero. La gravidanza comincia con la fecondazione e questo lo dicono embriologi tra i più grandi del mondo, sempre citati dal professor Noia come Gilibert, in un trattato che si intitola Developmental Biology, e poi lo dice il British Medical Journal, che dice che appunto lo zigote è un attivo orchestratore del suo impianto e del suo destino, lo dice il dottor Antonio Facente, insomma lo dicono tanti luminari, lo dice la scienza, ok? La gravidanza comincia con la fecondazione, poi le parole come al solito vengono manipolate, come ci insegna Orwell nel suo capolavoro 1984, la neolingua interviene e attraverso il cambiamento delle parole ci fa cambiare le idee, ci fa credere che la gravidanza comincia con l'impianto in utero. Ultima cosa da dire su questo, caratteristiche di questo bambinetto che abbiamo detto è un umano perché ha 46 cromosomi, è unico. Quindi il suo cromosoma non si può ripetere, è autonomo biologicamente ed è non solo autonomo dalla mamma perché si trova il nutrimento da solo, ma perché si programma, dirige la sua vita, la sua piccola vita, lui la sta conducendo, la sta organizzando da solo, come, ripeto, un direttore d'orchestra. C'è una bella similitudine che fa il dottor Antonio Facente, sempre un ginecologo, che dice è alla base della sinfonia della vita, dove c'è molta scienza e riguarda due aspetti fondamentali dei primi 8 giorni della vita di un bambino. Ecco la metafora. Nel vero Big Bang esistenziale, che è il concepimento, vi è un compositore che è Dio creatore, un direttore d'orchestra che è il nostro cervello, un'orchestra che sono i vari organi che dipendono dal direttore d'orchestra e tutto il gioco ormonale, lo spartito che sono le parti anatomiche che colgono il concepito, come la tuba e l'utero, e i due protagonisti, lo spermatozoo e l'ovulo, e la musica che è l'embrione stesso. Questa è una bella, così, metafora. Allora, quindi l'imprinting genomico è indispensabile per che cosa? Per la regolazione del conflitto fra i geni paterni e materni. Perché noi sappiamo che quando un corpo estraneo entra nel nostro organismo, noi per esempio produciamo il pus per espellerlo quando ci feriamo, facciamo una ferita. E così quei cromosomi del papà, la mamma, il corpo della mamma non li riconosce, quindi potrebbe vedere il corpo estraneo ed espellerlo. E invece, attraverso questo meccanismo di imprinting genetico, lui gli spiega che è un amico, non è un nemico, e non solo risolve il conflitto fra geni paterni e geni materni, ma addirittura spiega al corpo della mamma che le sue risorse, le risorse della mamma, devono andare a beneficio dello sviluppo dell'embrione piuttosto che della vita riproduttiva della stessa madre. Cioè, attenzione, io vengo prima di te, tu mi devi aiutare a venire al mondo. Nei minuti e nelle ore dopo la fusione dello spermatozoo con l'ovocita si stabilisce il luogo dove si formerà la testa, si formeranno i piedi, il lato del dorso e il lato dell'addome, questo ve l'ho già detto. E poi l'ultimo punto di cui parla Noia, che definisce il concepito come un essere umano, è un altro fatto importante, il crosstalk. Il colloquio incrociato tra embrione e madre che spiega l'affermazione del fatto che è un direttore d'orchestra non solo del suo impianto, ma anche del destino futuro. Quindi, nello stadio fra 2 e 8 cellule, questo bambino produce queste citochine, si chiamano così, che non servono solo per crescere, ma anche per messaggiare con la mamma. Un messaggio, come si dice quando i ragazzini mandano i messaggini, una comunicazione sempre più complessa e numerosa. E quindi il dialogo moderno e fetale comincia ancor prima dell'impianto ed è essenziale per tutta la gravidanza. Andiamo avanti con le slide. Ecco, qui ci sono un po' di immagini, può andare avanti sorella anche un po' così per vedere che comunque senza bisogno di studiare tanta scienza basterebbero queste immagini per capire che stiamo parlando di un essere umano. Adesso entriamo nel discorso filosofico. Allora, una mela. San Tommaso d'Aquino diceva che quando faceva le sue lezioni, portava una mela sulla cattedra, diceva: questa è una mela, se qualcuno non è d'accordo, si alzi e se ne vada perché è inutile che sta qui a sentire la mia lezione, perché noi non possiamo mai scollarci dalla realtà. Allora, rispetto alle evidenze scientifiche che ci sono, quel essere umano è quella pallina di cellule, è un bambino. Non possiamo scollarci da questa realtà. Allora, abbiamo di fronte a questa realtà due atteggiamenti. C'è l'atteggiamento di chi molto cinicamente dice: ok, è un essere umano, ma merita di essere ammazzato, distrutto, eliminato se la madre vuole o se è imperfetto, eugenetica. E ce ne sono tanti di questi, di abortisti. Io penso anche al dottor Vitale di Sant'Anna di Torino, che è, no, scusate, no, Vitale, Viale, che è un abortista proprio convintissimo, e lui dice: io frullo i bambini. Lo dice chiaramente, lui non nega che quelli siano bambini. Allora, nell'orrore di queste cose, nell'orrore di quelli che dicono: ah, i bambini non contano come gli esseri adulti, quindi prima o anche fuori dalla pancia, non so, uno come Peter Singer, che è un bioeticista, dice che un bambino piccolo, da un punto di vista esistenziale, vale meno di un cavallo, perché il cavallo è più intelligente, più responsivo e più utile. Allora, queste cose orribili sono orribili, ma almeno sono coerenti. Viceversa, noi abbiamo una maggioranza del mondo, anche, ahimè, anche tanti cattolici, sedicenti cattolici, che fanno finta di non vedere, che non vogliono vedere la mela. E questa è una cosa terribile. E qui noi siamo noi in prima persona responsabili di diffondere questa realtà e di far difendere, di difendere il piccoletto e di far ragionare le persone. Perché una mela è una mela. E un bambino è un bambino, dentro e fuori dalla pancia della mamma. Che c'entra il gattino? Sempre San Tommaso. Quel gattino è un bel gattino, ma se io gli taglio le orecchie, diventa un'altra cosa o resta sempre un bambino, un gattino? Senza la coda è un'altra cosa o resta sempre un gattino? Se non miagola è un'altra cosa o resta sempre un gattino? Ovviamente il gattino è un gattino, perché l'essenza del gattino, questa in filosofia si chiama ontologia, l'essenza del gattino è qualcosa che noi sappiamo benissimo cos'è, a prescindere dalle caratteristiche, diciamo così, accidentali, cioè che ci possono essere o non essere. Le orecchie ci possono essere o non essere, la coda ci può essere o non essere, quello resta un gattino. E allora l'essere umano, a prescindere da tutti gli attributi che ha, l'altezza, l'età, la grandezza, gli occhi, le gambe, i piedi, l'intelligenza e tutti gli altri attributi che sono miliardi che Dio ci ha dato, noi siamo esseri umani da un punto di vista ontologico, proprio per quei benedetti 46 cromosomi che ci fanno diversi dai gatti, dai cavalli e da tutte le altre creature. Quindi noi, da un punto di vista filosofico, abbiamo dobbiamo, poi anche lì ci sono quelli, ripeto, che dicono no, se tu non hai l'intelligenza non sei un essere umano e quindi io ti posso eutanasizzare, per esempio. Oppure se tu non hai 18 anni io non ti considero un essere umano e ti posso eliminare. Guardate, potreste leggervi una bellissima novella di un certo Philip Dick, che forse qualcuno di voi conosce perché è un autore di romanzi distopici, da cui sono stati presi tanti bei film, sono stati fatti tanti bei film, così un po' di fantascienza come Paycheck, come Minority Report e come il famosissimo Blade Runner. E lui ha scritto una novella che si intitola Le prepersone. Si trova, secondo me, se cercate anche su internet. Ebbene, in questa novella lui dice che in un futuro distopico, dove l'aborto è addirittura una moda, una cosa, bello vedere come ci si è arrivati, no? Anche la Chiesa che lascia perdere, lascia correre. Quindi i bambini fino a tipo 12 anni, cioè fino a quando non sono in grado di svolgere le equazioni di secondo grado, si possono abortire. I genitori che si stufano dei figli possono chiamare l'ambulanza che li carica e li porta in un posto dove vengono eliminati. È una novella molto, un po' impressionante, però molto 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 bella, quindi ve la consiglio a tutti. Noi più o meno ci stiamo arrivando. Parliamo di pre-persone, di pre-embrioni che non hanno diritto di vivere. Questo è il succo del discorso. Però, questa... vado avanti con le slide, sorella. Oddio, non ci vedo. Ah sì, dal punto di vista giuridico noi abbiamo tantissime norme che in realtà riconoscono i diritti dei bambini prima e dopo la nascita. Per esempio la Dichiarazione dei diritti, Universale dei diritti dell'uomo, per esempio la Convenzione dei diritti del fanciullo. Lo stesso nostro codice civile, in quel secondo comma, riconosce i diritti del concepito purché nasca. Ma allora vuol dire che questo concepito non è proprio una cosa qualsiasi, è una cosa che può avere dei diritti. Quindi, ma la stessa maledetta legge 194 parla di tutela della maternità e in qualche modo della tutela, quindi anche in teoria, perché poi non lo fa, la tutela dei bambini prima che nascano. La legge, molto più esplicitamente, la legge 40, quella sulla fecondazione artificiale, che permette l'uccisione di centinaia di migliaia di ragazzini ogni anno, perché la fecondazione artificiale questo fa, però nei primi articoli dice che bisogna tutelare l'embrione perché merita di essere tutelato, perché appartiene al genere umano. Nonostante questo, avanti con le slide, grazie. Nonostante questo, abbiamo la legge che appunto dice che si possono uccidere i bambini. Ce l'abbiamo noi, ce l'hanno in tutto il mondo, ce ne sono anche di peggio perché ci sono quelli che ammettono l'aborto fino al momento della nascita, come sapete l'America, il Canada, eccetera. A parte il fatto che la legge 194 è la legge più antifemminista degli ultimi 50 anni, io questo lo dico volentieri perché ogni volta le femministe si arrabbiano molto quando lo dico, e perché voi sapete che l'aborto fa malissimo anche alle madri, però quello che io volevo far riflettere, su cui volevo riflettere con voi, è il fatto che anche se tutte le leggi del mondo non riconoscono la personalità giuridica dei bambini nella pancia della mamma, quindi degli embrioni dei bambini appena concepiti, questi la personalità giuridica ce l'hanno. Oibò, come mai? Perché? Perché quelle leggi sono leggi ingiuste. E allora qui vi voglio raccontare una storiella. Dopo, prima vi voglio dire perché è la legge naturale che riconosce l'umanità a tutti gli esseri umani, anche al concepito. È un po' quel discorso filosofico che faceva San Tommaso. Che cos'è questa benedetta legge naturale? La legge naturale è la legge che il creatore ha scritto nella nostra coscienza, nella nostra umanità. Certamente i materialisti dicono che la coscienza non esiste, che quindi la legge naturale non esiste. E vabbè, però noi tutti che siamo esseri umani sappiamo che senza bisogno che nessuno ce l'insegna, abbiamo un senso del dovere, di quello che si può fare, di quello che non si può fare. Poi nella società, per esempio, non uccidere è una cosa che noi lo sappiamo senza bisogno che sia scritto nella legge che non bisogna uccidere. Poi ci sono le società civili che scrivono nella legge che non bisogna uccidere e ci sono le società meno civili che dicono che non si può uccidere salvo i bambini piccoli. Vabbè, però il principio, la regola, la norma, noi la sappiamo che esiste a prescindere dalla legge dello Stato. Vi racconto questa piccola storia che vi ho promesso. Questa legge naturale è tanto connaturata all'essere umano, chi non crede in Dio può dire è connaturata alla natura umana, io dico è data dal creatore all'essere umano, che esiste sempre, comunque, in qualsiasi situazione di tempo e di spazio. E vi racconto questa storia. Gli archeologi negli anni 50 hanno scoperto una grotta in Iraq dove c'erano degli scheletri di uomini di Neanderthal. I neandertaliani sono proprio primitivi, 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 quindi quasi scimmioni, dicendo che l'uomo non deriva dalla scimmia, però insomma l'aspetto comunque era abbastanza quello ancora. E questi scheletri ne hanno preso uno e l'hanno cominciato a studiare. Siccome la località si chiamava Shanidar, questo tipo lo chiamano Shanidar 1. Hanno visto, studiando il DNA di questo tipo qua, che era una persona anziana, cioè una persona che è morta, diciamo, alla corrispondente dei nostri 80 anni. Ma la cosa straordinaria è che quell'uomo morto anziano, in realtà, era una persona gravemente handicappata. Era tutto, gli mancava un braccio, una gamba, un occhio, eccetera, ma soprattutto dal DNA si è scoperto che era sordo. Come poteva un preistorico sordo sopravvivere fino a 80 anni, quando un fruscio a quei tempi poteva salvarti la vita rispetto al leone a denti a sciabola o altre bestiole del genere? Più che evidente che se lui è campato tanto è perché i suoi compagni, i membri del suo gruppo lo hanno aiutato, altrimenti non avrebbe potuto sopravvivere così tanto un sordo. E perché questi scimmioni lo hanno aiutato? Ripeto, dico scimmioni solo per capirci, quelli erano esseri umani al 100%. Questi l'avevano aiutato, ecco, proprio perché non erano scimmioni, ma perché erano esseri umani. Fossero stati scimmioni, l'avrebbero lasciato in bocca al leone a denti a sciabola, come succede normalmente quando l'animale, il predatore, prende la preda. E invece gli amici suoi lo hanno aiutato perché evidentemente loro hanno riconosciuto in lui un diritto di vivere e in loro stessi si sono sentiti in dovere di aiutarlo a vivere, un dovere di solidarietà. Diritti e doveri che ovviamente all'epoca non erano codificati da nessuna parte, stiamo parlando del periodo del Neanderthal. Però perché? Perché già a quei tempi, essendo umani, il creatore gli ha dato questo dono che è la legge di natura. Allora, noi umani, noi ci siamo evoluti nel tempo e nella storia e abbiamo fatto del tutto per dimenticare questa legge naturale. Abbiamo cominciato a fare delle leggi. Qual è l'unica legge positiva? Positiva vuol dire fatta da un potere, no? Qual è l'unica legge positiva che rispetta la legge naturale? È la Torah, sono i 10 comandamenti. Siccome quelli sono legge scritta, anche se scritta da Dio, comunque nel momento in cui la legge viene scritta da qualche parte diventa legge positiva, perché la legge naturale non può essere scritta. Quella è l'unica legge positiva che combacia perfettamente con la legge naturale. Se noi andiamo a guardare le culture in tutto il mondo, in tutte le religioni, bene o male, a certi principi ci credono tutti. Però poi l'aggiustano a modo loro. E allora, per esempio, i musulmani dicono che non si può uccidere, però gli infedeli allora però magari sì. E noi diciamo che è vietato uccidere, però i bambini piccoli si possono ammazzare. Però, ripeto, come insegnano gli antichi pre-cristiani, come per esempio Cicerone, che non era certamente cristiano perché ha vissuto un paio di secoli prima di Gesù, Cicerone diceva che la legge umana che contrasta con la legge degli dèi non è legge, perché è legge ingiusta. Quindi è una legge a cui si deve disubbidire, si può e si deve disubbidire, perché dobbiamo in qualche modo tutelare la giustizia, la verità e soprattutto la vita di quei piccoletti. Finché abbiamo, può andare avanti con le slide, sorella, perché dicevamo, ecco, noi abbiamo addirittura una società che non riconosce gli effetti dell'aborto rispetto alle donne. Questi manifesti che sono veri perché sono veri al 100%, perché queste pillole abortive ammazzano un bambino proprio perché intervengono nei primi giorni della gravidanza. Intervengono nei primi giorni della gravidanza, vuol dire che uccidono quel piccolino di cui abbiamo parlato fino adesso. Intervengono già comunque quando il bambino si è impiantato di solito, perché la mamma nei primi 8 giorni neanche sa di essere incinta, quando la pallina rotola dall'ovaio all'utero. Quindi quella RU486 è una pillola assassina che uccide i bambini perché è un veleno. Voi lo sapete come funziona, no? Affama il piccoletto, la prima pasticca si chiama mefiepristone, che impedisce al nutrimento arrivare al bambino, il bambino muore di fame, poi si prende un'altra pillola che provoca l'espulsione. E quindi è una pillola assassina. Poi non c'è bisogno di una laurea in medicina per capire che se io prendo del veleno che uccide qualcosa che ho dentro di me, a me quella cosa non è che mi può fare proprio bene, però ovviamente non ci si ragiona su questo. La propaganda insiste per la diffusione di questa maledetta RU486. I nostri governanti di regione, che adesso si candidano alle elezioni, fanno a gara per farsi belli dicendo che loro promuovono la RU 486 fuori dagli ospedali, perché così le donne sono libere di andare a morire a casa loro, prendendo questa cosa. E ovviamente senza nessuna considerazione del bambino che muore. Un'altra slide, sorella, per favore. Questa è una parentesi che apro e chiudo. Se voi volete conoscere gli effetti dell'aborto sulla salute delle donne, potete richiedere a Provita e Famiglia, potete scrivere a redazione @provitaefamiglia.it, poi dopo ve lo faccio vedere, questo libretto che è appunto un documento scientifico veramente completo, con tutta la bibliografia, eccetera, che vi spiega quali sono gli effetti dell'aborto sulla salute delle donne. Perché io insisto sulla salute delle donne? Perché quel piccoletto, per tutelarlo, con questa mentalità che c'è oggi, la salute della donna è una specie di, come dire, di cavallo di Troia, perché la femminista. Tu gli dici, ma quello è un bambino? Ti dice no, è un grumo di cellule. Ma la donna muore, tu non sei contro il femminicidio, allora lì deve cominciare a pensare. Potrebbe essere un sistema, poi però non possiamo mai dimenticare che c'è il bambino dietro. Avanti, sorella, grazie. E allora, dico, questa situazione, questa situazione dell'aborto così come la viviamo, questo fatto che le leggi non riconoscono il diritto alla vita di tutti, è una situazione ho dimenticato, abbiate pazienza, è una situazione oltretutto davvero razzista. Chi è che non, abbiamo detto, nell'antichità c'erano gli schiavi, no? Ai tempi degli antichi romani che venivano comprati e venduti. Ma a me risulta che la schiavitù in America, nei moderni e democratici Stati Uniti d'America, è stata eliminata alla metà dell'Ottocento. Quindi vuol dire che in America, fino a metà dell'Ottocento, c'erano i neri che venivano considerati non persone. Oggi dire una cosa del genere, figuratevi, no? Razzista, eccetera. Si può fare una piccola parentesi, anche negli anni 30 in Germania gli ebrei erano considerati non persone. Oggi, quelli che ritengono che quel bambino piccolo non è una persona, a mio parere, si possono paragonare ai razzisti, al Ku Klux Klan e ai nazisti, con buona pace di loro stessi, che ovviamente se gli dici una cosa del genere si arrabbiano. Però anche questa è una verità, è una mela come quella di San Tommaso. Allora, di fronte però a questo mondo che è completamente venduto alla cultura della morte, perché tutte queste cose che io dico, forse le dico solo io, forse le ascoltate solo voi, ascoltatori di Radio Buon Consiglio, però noi non possiamo arrenderci. Questa bellissima Madonna dei Palafrenieri che è di Caravaggio e fa vedere bene, no? La Vergine Santa col bambino che schiaccia la testa al serpente. Noi non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura delle tribolazioni, ma dobbiamo avere coraggio perché lui ha vinto il mondo. Allora dobbiamo avere noi coraggio, ma dobbiamo anche fare coraggio, perché se noi siamo tanti, se noi alziamo la voce, se noi per esempio a Roma per la Marcia della Vita riusciamo veramente a riempire le strade, quei politici che potrebbero essere, magari quelli che hanno votato in quel modo, forse l'hanno fatto per paura. E diciamo così, noi dobbiamo anche con un po' di carità capire che pure noi non è che siamo sempre dei cuor di leone, eh? Noi abbiamo le nostre paure, abbiamo le nostre fragilità, però la paura si può sconfiggere con il coraggio e noi, popolo della vita, possiamo dare coraggio a chi teme. ai sacerdoti che hanno paura di fare l'incontro sull'aborto in parrocchia, ai vescovi, a tutti quelli che noi sappiamo che alla fine nel cuore la pensano come noi, ma che hanno paura dello stigma, hanno paura delle femministe, hanno paura dei giornalisti, hanno paura di questo mondo. Noi abbiamo il potere e la possibilità di fare coraggio, essendo noi i primi che ci mettiamo un po' la faccia. Non dobbiamo avere paura di parlare noi. Scendiamo in piazza quando c'è la possibilità. Ovviamente è chiaro, non tutti possono venire a Roma, non tutti hanno anche l'età o la salute per poterlo fare, ma chi può? Provi a fare, non dobbiamo cadere come dire, nel disfattismo, dire tanto ormai, tanto ormai, tanto ormai, guarda che succede, guarda che hanno fatto, hanno votato contro, non ci possiamo fidare di nessuno. Questa è darla vinta al demonio. Noi dobbiamo fare noi qualcosa, o ciascuno di noi. E guardate che nel nostro piccolo, e non lo dico per vantarmi, perché assolutamente lungi da me, di errori ne abbiamo fatti tanti e ne continueremo a fare probabilmente, però nel nostro piccolo, Provvide Famiglia, da quando ho cominciato con i manifesti, con i camion vela, con il discorso della tutela delle donne, della salute delle donne, ha riportato il dibattito dell'aborto, se ne sente parlare, ogni tanto va a finire in televisione, magari. Alla televisione dà la voce solamente alla Boldrini che dice che siamo medievali, fascisti, quello che vi pare, però intanto se ne parla. Intanto si ricomincia a dire: ah, la 194 non si tocca. Prima non se ne parlava proprio. Adesso dicono che non si deve toccare. Chissà, un domani. Quindi io vi dico coraggio, coraggio a tutti. Il Signore è dalla nostra parte, Lui ha vinto il mondo. E noi, anche se non riusciremo a vedere nella nostra vita la giustizia e la verità trionfare, però quando lui ci verrà a chiamare, ci dovrà trovare, come dice sempre il nostro presidente Toni Branti, con le armi in pugno della buona battaglia, dicendo: Signore, io ho combattuto fino alla fine, però poi la vittoria sta a te. Con ciò vi saluto. Spero di non avervi annoiato e ci vediamo il mese prossimo. Sorella, può girare? Ah no, vabbè, perché vi ripeto l'indirizzo, se avete bisogno di ecco, redazione provitafamiglia.it. Lì a destra c'è Chiara Corbella Petrillo, che conoscete tutti, è una santa mamma, giovane, morta a 28 anni. Per non mettere a rischio la gravidanza, la terza gravidanza, che finalmente è andata a buon fine e che ha ispirato la nascita di Provita. Scrivete se avete bisogno di documenti, di riviste, di qualche cosa, quel librino, quelle cose lì, e Dio vi benedica a tutti. E grazie per la pazienza.